cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
La società ricorrente merita così di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell'incontro Juventus-Napoli previsto per il giorno 4 ottobre 2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nell'impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo invece indirizzato in modo volontario e preordinato la propria condotta nei giorni antecedenti all'incontro, nel senso di non poter disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l'ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità. Signori e signori, la partita è finita. Buongiorno amici bianconeri, questa non è una vittoria della Juventus, noi abbiamo semplicemente riportato dal sito ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio quello che è stato il rigetto, le motivazioni del rigetto del ricorso presentato dal Napoli, che ne aveva diritto, così come aveva diritto di starsene, di giocare anche una partita, non di starsene a casa, ma quantomeno di far finta, lo dico molto onestamente, di partire, di provare a partire senza invece annullare i tamponi del sabato, della domenica mattina, anziché annullare la partenza con il volo e quindi risparmiando un po' sul viaggio, che così non, di cui non si ritroverà fattura a bilancio per venire a Torino, e per una volta dicendo magari anche ho sbagliato. Io penso, come stanno dicendo in tanti, anche opinionisti, anche non juventini, ma qui non si tratta Napoli o Juve, la squadra A e la squadra B e il resto della, del campionato, no? Si tratti di lealtà sportiva, si tratti di rispetto delle regole, si tratti di accettazione di quelli che sono anche un po' i limiti, magari i vuoti legislativi del protocollo, ma che vanno rispettati, non a propria immagine e somiglianza. Sono partito dalle conclusioni di quei 4-5 fogli che andremo ad analizzare un po', perché oggi analizzeremo e cercheremo di capire un po' cosa è capitato, ma è molto chiaro, mi sarei stupito del contrario, a dire il vero, e ripeto, facendo riferimento a squadra A e squadra B, non voglio sapere chi è la squadra A e la squadra B, non è un fattore e fa comodo dire perché la Juve, come qualcuno sta dicendo, ovviamente, quelli infognati nei propri pensieri poco limpidi, perché a parti invertite, cari signori, probabilmente troverete più consensi, avreste trovato più consensi nella parte, nei tifosi avversari. Cioè, quando si sbaglia in maniera così evidente, quando si mettono le mani così in maniera pesante nella marmellata, a mio avviso sarebbe il caso quantomeno di chiuderla il primo possibile. Un po' come sta facendo probabilmente la Lazio con la faccenda tamponi. Cioè, una volta capito che si era tentato di fare delle cose in buona fede, positivi qua, negativi là, giocare quando vuoi e ti beccano con le mani nella marmellata, no? Qui non c'è ancora nessun tipo di sentenza, ma stiamo vedendo altro che polverone, probabilmente anche più sollevato da tanti episodi, dalle tante parole, dalle tante incongruenze legate a questo aspetto. Beh, dico che in questo momento sto vedendo la Lazio, a partire dal medico, a partire dai giocatori interessati, poverini, sono vittime anche loro del sistema e delle decisioni prese. Beh, un passo indietro, un po' più di silenzio e carte che passano alle procure federali e alle procure, quelle che stanno indagando anche sulla clinica di Avellino. Buona giornata amici bianconeri, questa è Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta. E allora, visto che bisogna mostrare veramente che tra le parole e i fatti, cioè parole e fatti coincidono, io vi lancio subito il sondaggio di oggi. Cosa avreste detto e pensato, e viceversa, cosa avreste pensato e detto, magari è il caso di dire, nel caso fosse stato accolto il ricorso? Ripeto, non è una vittoria della Juventus, non gongolo oggi perché è stato deciso questo, sarei davvero deluso fossimo arrivati ad altra conclusione, per tanti motivi. Magari provate a spiegarmeli voi. Ricordo il nostro numero, il numero a cui potete mandare ovviamente I vostri vocali, lo ricordo perché abbiamo Filippo che saluto di là, mi raccomando, non lunghi, non disperdetevi in troppe chiacchiere, abbiamo 2 ore per chiacchierare, però se ognuno di voi mandasse o avrà piacere di mandare al 340-54-25-324 il proprio messaggio vocale, 30-40 secondi, il perché, il per come e cosa avreste pensato in caso di accettazione di questo ricorso, beh, tanto per farvi capire quale sarebbe stato, lo dico chiaramente, il vostro malumore. Cosa non sarebbe stato capito? Cosa non sarebbe stato messo a fuoco da una sentenza che invece pesantemente dà ragione, no? E prosegue su quella falsa riga della sentenza di primo grado, che poi andiamo a leggere passo passo anche per far capire, no, quello che è stato detto in maniera molto pesante nei confronti del Napoli. Certo che nei panni di quelli del Napoli, dei tifosi leali, corretti, che non amano la Juve, che non amano il Milan, che non amano l'Inter, eccetera, sportivamente parlando, c'è un forte malcontento, ma c'è anche, a mio avviso, no, l'intelligenza di capire che questa volta probabilmente bisognerebbe prendersela col proprio presidente, con le azioni non proprio lecite, no? Non proprio brillanti, geniali da parte del loro club. Io direi queste cose nei confronti della Juventus, fosse capitato a parti invertite. Vorrei che in questo paese, quantomeno la componente sportiva, la pensasse almeno su questo punto in questo modo, ma non per dare ragione al sottoscritto, per dare ragione al senso civico, al senso sportivo, magari di noi tifosi, di noi italiani che seguiamo il calcio. Buona giornata. Non mi vedete in compagnia di Chiara Papanicolaou, che lasciamo a casa naturalmente con i suoi bimbi quando ce n'è necessità. La babysitter non ce l'ha, la cuoca non ce l'ha, ricopre tutti questi ruoli lei e quindi è a casa, e naturalmente anche collegarsi sarebbe un po' impegnativo con dei bambini che pretendono invece le giuste attenzioni, magari il canale giusto anche per guardare i cartoni animati. Allora noi cominciamo questa puntata, questa prima parte ce la chiacchieriamo io e voi. Intanto apro subito poi la pagina dei nostri vocali, 340-5425-324, dei vostri messaggi. Ho già sentito in precedenza i collegamenti con dei mister in up and down, ho seguito e seguirò quando riesco tutte le trasmissioni di Radio Bianconera, fatelo anche voi. Naturalmente siamo in diretta su Bon Channel fino alle 14.30, poi staccheremo, iniziamo anche la prima mezz'oretta su Facebook, ma poi, doveroso, ormai dovreste averlo intuito e capito, dovrete, per ascoltarci questa trasmissione o le prossime a seguire fino alle 21, seguirci attraverso radiobianconera.com o attraverso la nostra app completamente gratuita. I risultati sono davvero incredibili, siete sempre di più all'ascolto e sempre di più dovrete diventare voi i protagonisti, a partire anche da questa puntata. Ricordo l'esame di oggi prevede cosa avreste detto e pensato, meglio pensato e detto, nel caso fosse stato accolto il ricorso. Fatelo uscendo dai panni del tifoso juventino. Abbiamo vinto 6-0, dopo il 3-0 dell'andata altri 3-0. Non è questo il tema principale. Cosa avreste detto, pensato, no? E temi in questo momento anche più seri magari ce ne sarebbero, ma noi ci concentriamo su questo, oltretutto di tipo sportivo, no? Fosse stato accolto, cosa non sarebbe stato messo a fuoco da parte della Corte d'Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ricordo che il Napoli ha già detto che non accetta quei toni della Corte d'Appello, della sentenza, delle motivazioni. Siamo al ricorso, ci sono ancora 2 gradi d'appello. Il ricorso al CONI, a mio avviso, no? Quasi inutile ricorrere in questo momento al CONI, che nel suo scatolone ha la Federazione Italiana Gioco Calcio. Sarebbe come mandare in cortocircuito non una partita, non una semplice gara saltata, non un semplice campionato, ma sarebbe come mandare in cortocircuito. Quindi uso la logica, il CONI dovrebbe leggere le carte e dire: ragazzi, rileggetevi bene le carte e cercate di capire a casa vostra i panni che avete sporcato, come li avete sporcati e come dovreste pulirli. E penso che il Napoli sportivamente, il Napoli di Gattuso, abbia tutte le potenzialità per poter dimostrare sul campo questi aspetti senza farfugliare tante altre argomentazioni. E poi eventualmente il ricorso al TAR. Diciamo che in 2 o 3 anni potremmo farcela e magari questo campionato sarà già finito. Strano ma vero, ma nel 2006, no? Nel 2006 tante carte vennero lette in molto meno tempo. Quindi tanto per essere chiari che a volte la forza della giustizia sportiva, che capisco abbia delle falle anche lì, ma di fronte all'evidenza dei fatti, di fronte a un protocollo da rispettare, perché la sintesi di quello che dice il tutto, questa sentenza, dice sostanzialmente avevi un protocollo da seguire, e quindi mi fa piacere che corrisponda un po' a quello che abbiamo ripetuto e detto nel corso di queste lunghe e terribili giornate in cui è antipatico non parlare di calcio e parlare di sentenze, parlare di ASL, parlare di tamponi, parlare di regioni rosse, gialle, verdi, no? Quando basterebbe decidere e accettare quello che viene deciso, perché il Napoli ha messo oltretutto in discussione anche il fatto che il protocollo, no, non è un protocollo ideale da rispettare. Allora vallo a dire nelle sedi competenti prima che inizi il campionato, se no c'è sempre il campionato CSI, ICS e non so quante altre possibilità ci siano, no, e ci si iscrive al campionato, quello che prediligi magari anche da solo. Questa corte non può che confermare quanto statuito dal giudice sportivo per le ragioni che seguono. Il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo. Questa è la premessa della sentenza. Tale principio, aggiunge subito in apertura delle motivazioni, non risulta essere stato rispettato nel caso di specie dalla società Napoli, il cui comportamento, attenzione, nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell'incontro di calcio Juve-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un alibi per non giocare quella partita. Se mio padre mi avesse detto che avevo l'alibi e se l'alibi me lo ero costruito veramente, io non avevo neanche il diritto di prendermi uno schiaffo da mio padre. Vergognandomi, mi sarei spostato dalla stanza e me ne sarei andata dall'altra, neanche a piangere, perché già da bambino avevo una dignità, no? Ma ad accettare quella che sarebbe stata la sentenza di mio padre. Quindi, con questo inizio, io penso che ci si potrebbe fermare anche qui. Ma visto che non voglio fermarmi anche qui, perché ho imparato che a volte i tacchetti bisogna saperli usare, o quantomeno la classe, cosa avreste detto e pensato voi da casa e viceversa nel caso fosse stato accolto il ricorso? Le premesse sono tutte parole estrapolate dalla sentenza che ha rigettato il ricorso del Napoli. Ripeto, non vince la Juve, lo dico magari a qualche tifoso addetto ai lavori, magari più vicino ai colori partenopei, massimo rispetto della squadra che, se fosse venuta a Torino, forse avrebbe messo più in difficoltà la Juventus in quel momento o nella gara di ritorno quando si giocherà a Napoli di quanto le chiacchiere della società Napoli sono state smontate in 4-4-8 facilmente in questa circostanza dai fatti, no? E dalle dimostrazioni che quella partita il Napoli non la voleva giocare. Perché? Questa è un'altra bella domanda. Cioè, neanche fossero mancati Careca e Maradona. Cioè, se volete saperla tutta, riportiamo l'attenzione alle pagine sportive. Allora diamo un'occhiata alle pagine sportive. Partiamo dal Tutto Sport. Dybala fuori, una bestemmia. Paolo, vai al Real. Questo è Zamparini in esclusiva questa mattina su Tutto Sport. Noi abbiamo parlato ieri e, come vedete, a Radio Bianconera abbiamo ancora... scusate, abbiamo ancora la capacità, riusciamo ancora a capire, anticipare un po' i temi. Si parla tanto di Dybala che, ricordiamo, è rimasto a Torino, non è partito per giocare con la sua nazionale. 3 giorni di riposo, sostiene allenamenti personalizzati. Da giovedì sarà col gruppo, quel gruppo che sarà orfano di 15 giocatori. Saltiamo sulle colonne del Gazzetta dello Sport. Caso Lazio, perché passiamo da un caso Napoli a un caso Lazio. Guarda caso i presidenti che fanno sempre un po' più discutere, quelli che parlano sempre del potere degli altri. Il potere a volte ce l'hai anche solo per le negligenze del proprio, della mancanza del proprio potere, dei comportamenti delle proprie squadre e dei propri rappresentanti. Ecco, quindi Napoli e Lazio, io penso che siano due squadre che meritino davvero minore parole, minore chiacchiere, meno chiacchiere, no, e più fatti. Quei fatti che sia Gattuso e sia Inzaghi stanno cercando di far vedere agli avversari quando le affrontano. Caso Lazio e tamponi riprocessati, la procura smentisce l'ANSA, notizia falsa. E poi Lazio, mancato isolamento e niente ASL, inchiesta federale al bivio. E anche qui bisogna un po' indagare, perché non possiamo sempre, né noi tra di noi, né noi giornalisti, far sentire solo quella che la gente vuol sentirsi dire, ma bisognerebbe ricominciare un po' a fare giornalismo d'indagine. Come sono stati gestiti i soggetti positivi in casa Lazio? In settimana l'audizione del medico Pulcini, che deve pensare molto bene, motivo per cui non si è presentato già due volte in commissione, a cosa dire, perché qui si rischia anche il penale. Come si rifletterà l'istruttoria a testa di Avellino sull'inchiesta della Procura federale sul caso Lazio? Uno riguarda la credibilità degli esami effettuati dalla Lazio, quindi parliamo di credibilità, se sono stati realmente fatti bene, no? Seguendo anche qui il protocollo, se non fatti magari a umma umma. Non vogliamo mettere sotto accusa nessuno. L'altro, le eventuali violazioni del protocollo, soprattutto in termini di mancato isolamento e assenza di divisione con l'ASL della gestione dei casi di positività. Cosa voglio dire? Centriamo subito il tema. Provo ad aiutare a ragionare per chi pensa quello, quell'altro, Immobile. Non c'entra niente Immobile, poverino. Anzi, lo saluto e capisco perché si è fatto quell'albero di Natale da 70 metri sabato con la rabbia che ha, perché anche lui capisce e ragiona. Se mi dicono che posso giocare, vado a giocare. La colpa è di chi mi manda a giocare. Il problema che non si è creata la bolla nel momento in cui la Lazio, tra un tampone positivo fatto in un centro medico X dell'UEFA o di Avellino o di Napoli o di Torino, tu devi rispettare il protocollo prendendo la squadra e mettendola in bolla. Vi ricordate la Juventus prima di Juve-Napoli? Trovano positivi, perché fa i test tutti, anche chi lavora, i lavoratori attorno allo staff, cioè lo staff medico, lo staff tecnico e medico. Bene, ne trovano due. A quel punto, seguendo il protocollo, la Juventus mette in bolla tutta la squadra. Non sono andati a casa, sono andati in albergo. Isolamento fiduciario. La Lazio questa cosa non l'ha fatta. Allora, ragazzi, prima di prendersela con Ronaldo, con i nazionali che partono e che vanno, no? E questa volta in tanti non sono partiti. Poi bisognerà capire cosa è giusto fare, a chi rivolgersi, perché sennò è un caos. Sempre all'italiana, perché le federazioni internazionali se la stanno prendendo con la Federazione Italiana Gioco Calcio. Ecco, non sono andati in bolla. È una cosa grave? Sì, assolutamente sì. Molto grave. Molto più grave di quella che un giocatore sotto controllo parta, esca dalla bolla o rientri, pagherà da comune cittadino. La Lazio dovrà pagare da comune squadra di calcio che aveva aderito, sottoscritto e firmato il protocollo. Tanto per essere chiari, se in questo paese c'è giustizia, se vogliamo veramente cambiare le cose, ripartiamo da qui. Lasciamo anche questo caso Lazio, andiamo sul Corriere dello Sport. Beh, lo lasciamo per modo di dire, perché in un peggio Juve-Napoli non è finita. Ecco l'altra mossa di De Laurentiis. Ci mancherebbe, anche per dimostrare, no, che forse non ha sbagliato, quantomeno all'occhio di chi non sa leggere le situazioni e le sentenze. Lazio, le controanalisi sui tamponi, Immobile, Leiva negativi, Stracoscia positivo. Bisogna capire, perché la procura invece e soprattutto la clinica ha negato che ci sia ancora il tampone, se non decodificato con cifre, lettere e via dicendo, come una password legata ancora un nome. Quindi non si può parlare ancora di positività o meno. Roma, arriva un nuovo dirigente e qui è una Roma che sta cercando di rafforzare sotto il profilo della del societario e quindi di fare passi in avanti, e vediamo che anche in classifica la Roma ne sta facendo. Detto questo, uno sguardo invece alla prima pagina, iniziamo così, così poi non dovremo più farci distrarre dalle home page, eventualmente solo con nuove notizie. Io vado a controllare se sono arrivati dei messaggi. Ricordo 340-5425-324. La domanda è: cosa avreste detto e pensato? Anzi, pensato e detto proprio così, nel caso fosse stato accolto il ricorso del Napoli, ribadendo che non è una vittoria della Juve, non è che abbiamo vinto la Champions, non è questo, non sono questi i binari di questa discussione. Buongiorno direttore, Salvatore da Parigi, ti saluto Salvatore, mando un saluto al mio gruppo Unione Bianconera, e noi la salutiamo Unione Bianconera, anzi se volete intervenire, intervenite subito, anzi mi dicono che è già arrivato un vocale, no Filippo? Me lo fai ascoltare così?
Se fosse stato accolto il ricorso avrei pensato che il campionato era finito, perché naturalmente sarebbe bastato a qualunque squadra italiana in difficoltà o con la necessità di saltare una partita per intasamento di calendario, gli sarebbe bastato trovare un qualunque positivo in qualunque amico o conoscente di un calciatore e poi chiamare l'ASL e dire: oh, qua noi siamo contatti stretti di un positivo, cosa ci consigli di fare, che siamo andati tutti a casa? E questo non poteva succedere, non hanno potuto accogliere il ricorso, era impossibile.
Molto interessante, hai detto una cosa davvero interessante, ti ringrazio, ti saluto, continuate a scrivere, vedo che ce ne sono tante, però io man mano voglio leggervi un po' tutta la sentenza. Questa Corte, esaminata la ponderosa documentazione di causa, ritiene confermamente a quanto statuito dal giudice sportivo che in pratica la condotta tenuta dal Napoli nei giorni antecedenti la disputa della gara sembra riconducibile, per usare stilemi giuridici, vabbè qui parlano in modo tecnico, una deroga al principio generale secondo il quale la punibilità per la commissione di un reato necessita della capacità di intendere e di volere dell'autore al momento del fatto. Cioè, volevi veramente giocare? Avevi veramente intenzione? Quindi mettono in discussione come la dice qui, il volere dell'autore al momento del fatto, no? Di agire e di fare. Ma invece, che trova giustificazione secondo la migliore dottrina nel dolo di preordinazione, cioè si è creato quasi ad arte, si è preparato quella risposta dell'ASL che era doverosa ad un certo punto, perché se io allarmo, creo allarme, no? E dico: guardate che la situazione è pericolosissima, potremmo essere contagiati e contagiare anche Cristiano Ronaldo, no? Quello che veniva detto e non era tanto una battuta. Beh, anche se al momento della realizzazione del reato difetta nel soggetto agente la capacità di intendere e di volere, non può sottovalutarsi che è stato egli stesso chi ha cercato poi di dimostrare il contrario a creare la predetta condizione, non soltanto dandovi vita volontariamente, ma anche orientando il proprio programma volitivo, cioè c'era la volontà, la decisione prima di quello che è stato detto dall'ASL, allo scopo di commettere il reato o prepararsi una scusa. Ragazzi, neanche quando mi beccavano a scuola, che tagliavo da scuola e che mi beccavano i giardinetti, erano così pesanti. Fatemi degli esempi che possano far capire concretamente quando vi hanno beccato con le mani nella marmellata. Oggi voglio andarci un po' duro, ma ironicamente, no? E ognuno può raccontare la sua. Quindi qui dice: erano pronti, si stavano preparando, l'abbiamo capito dalle telefonate, dai fax, tutto quello che non risulta a noi, agli atti, ma che certamente il giudice ha preso in mano. E attenzione, si temeva che il giudice Sandulli potesse, no, alleggerire un po' il carico da 90, ma qui non è un carico da 90, è da 180, se non da 360. Noi siamo arrivati, abbiamo introdotto bene il tema oggi, no? L'abbiamo introdotto molto bene, perché ogni tanto sono infastidito anch'io, perché questa mattina a Napoli mi dicono che se la stiano prendendo con i loro avvocati che non hanno difeso bene il Napoli, che se la prendono sempre con i poteri del nord. Ragazzi, l'Italia è una, teniamola unita, cerchiamo di dimostrare che vogliamo bene a noi stessi, ognuno alla propria squadra e anche a questa nazione che ha bisogno di molto più affetto. Noi ci lasciamo per qualche secondo, ascoltiamo le news sportive aspettando i ricorsi, no? Eventualmente noi trattiamo questo tema e tanti altri qui su Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, buongiorno da Antonio Paolino. Ari, buongiorno da Antonio Paolino. Senza la sua compagna, la valida paladina Chiara Papanicolaou, ma perfetta forma, tranquilli. Fa la mamma, deve far la mamma. E quindi oggi mi ascolta, ci guarda, la salutiamo eventualmente. Ma è importante approfondire il tema. Oggi sarà un po' monotematico, no? L'amichevole della nazionale di domani, ne parleremo domani. Oggi a caldo mi trovo per la prima volta, anche perché la sentenza è uscita ieri nel pomeriggio. Chiaramente gli altri colleghi della redazione Romano, che ringrazio e saluto per gli approfondimenti di ieri, oltre a tutto lo staff di Radio Bianconera per il lavoro che svolgono, naturalmente nel rispetto anche del protocollo, anche noi dobbiamo rispettare un protocollo e chissà se non saremo costretti a trasmettere uno da casa e uno in studio, no? Perché ci sentiamo prima che giornalisti o dei cittadini, e quindi cerchiamo di rispettare, anzi lo facciamo, non cerchiamo di rispettare quello che ci viene detto, e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Dicevamo il tema di oggi, cosa avreste detto e pensato, anzi pensato, meglio dire a volte, e poi detto nel caso fosse stato accolto il ricorso, focalizzando sul tema principale, sulla sentenza, sulle motivazioni. E allora ve ne aggiungo un altro pezzetto, perché poco per volta è bene, perché poi tutti commentano, ma nessuno va mai a leggere le motivazioni. No, Paolino, Juve, cosa vuoi che dica? No, non lo dice probabilmente neanche un giudice juventino, e lungi da me questo pensiero. Ci sono delle cose talmente evidenti che abbiamo annusato dal primo momento, aprendo il vasetto della marmellata dove qualcuno aveva messo le mani dentro, no? Che è importante partire da lì. Ha orientato il Napoli la propria condotta per non disputare il predetto incontro. Ne è prova. Andiamo a vedere le prove. Facciamo il gioco di ruolo, no? Del commissario. Ne è prova il contenuto della documentazione dettagliatamente esaminata dal giudice sportivo, quella che il Napoli ha mandato. Ad iniziare dalla nota dell'ASL Napoli 1, Dipartimento di Prevenzione. Attenzione, non interviene l'ASL. Non va l'ASL a fare il controllo come va in tutti i negozi in questi giorni, chi è aperto, chi è chiuso, perché, di qua e di là. Inviata al responsabile sanitario della società con PEC del 2 ottobre. Quindi il Napoli chiede il parere. Come osservato dal giudice sportivo, con tale atto, cioè con questa richiesta, il Napoli, in risposta alla mail in pari data del responsabile sanitario, relativa alla positività di due dipendenti della società Napoli, veniva comunicato in maniera chiara e inequivocabile. Cosa dice l'ASL quando è stata interpellata, quando gli hanno detto: guardi che noi abbiamo due, Maradona e Pelé, non possiamo partire per Torino, diteci qualcosa, noi in questo caso non partiamo, siamo in fede, cioè casino. Con tale atto, no, la responsabilità nell'attuare i protocolli, dice l'ASL, la prima mail mandata via PEC il 2 ottobre, la responsabilità nell'attuare i protocolli previsti dalla FGC per il contenimento del Covid in capo alla società Napoli, e pertanto questa azienda non ha alcuna competenza. Cioè gli fa capire: rispetta il protocollo, vatti a leggere il protocollo e fai riferimento a chi dice il protocollo. Questo è ASL Napoli 1, che ci viene chiarito meglio con la motivazione della sentenza di rigetto del ricorso presentato dal Napoli. Andremo ancora avanti, però adesso mi soffermo sulle vostre mail, anzi sul vostro vocale, uno nuovo, andiamolo ad ascoltare.
Ciao, sono Pino.
Ciao Pino.
Io sono stupito dalla sentenza, non me l'aspettavo, nel senso me l'aspettavo adesso dopo il primo grado. Però sto immaginando se dovessimo vincere lo scudetto di 3 punti avanti, che cosa succede? Ciao.
Ciao, vedi, lui mette già le mani avanti, ti salutiamo Pino, vedo, sento più che vedo, sento che sei al lavoro, mi raccomando, massima concentrazione, rispetto del protocollo. Cosa succede? Succede che hanno perso una partita non presentandosi, quindi io andrei a prendermela davanti ai cancelli del campo d'allenamento dicendo siamo stati proprio dei, come si dice dalle vostre parti, ognuno nel proprio dialetto, no? Filippo, tu cosa diresti? Siamo stati proprio dei... Qualcosa diresti, secondo me. Ce la siamo andati a cercare. Degli sciocchini, ma tu lo so che sei molto delicato. Ci saluta, sono Giovanna da Torino. Over, over, over. Purtroppo finché il capo clan, nonché direttore di testata Rai, pagato con soldi pubblici di tutti noi, continuerà a fomentare, noi saremo sempre ditati da ladri. Beh, io dico che in certi ruoli, visto che attaccano sempre... E mi lanci un assist, no? Conosco, ci mancherebbe, stimato professionista, ma se gli tocchi il Napoli, facciamo un po', cioè a me se mi tocchi la Juve, se ha ragione qualcun altro, do ragione anche a qualcun altro, quindi vorrei che questa procedura, questo protocollo venisse applicato anche da parte di chi ricopre con soldi pubblici altri ruoli rispetto al mio, che sono un professionista ma vengo pagato da un privato, e ringrazio l'editore per gli sforzi che sta facendo per la nostra testata giornalistica. Antonio, scusa, ma non parlate delle clamorose, soprattutto fuori luogo, parole di Leonardo ai canali social ufficiali del Paris Saint-Germain sul nostro marziano? Allora, ieri l'ho accennato, Cristiano Ronaldo è il marziano, Cristiano Ronaldo è un valore aggiunto di questa Juve, parlare però di mercato lo fanno i giornali. È tutto sport, lo vado a riprendere, ne abbiamo parlato anche noi. Poi mi dicono che è già pronto l'ospite, al di là dell'intervista interessante di Zamparini, legata al nome di Dybala, anche qui di Dybala se ne parla, magari ci fa un po' più comodo e lo prendiamo sotto piede questa situazione. Ronaldo, Leonardo ammicca, la Juve, dice tutto sport, per ora è serena. Tanto per dirvi che non c'è nulla di male, no? Parlare di Ronaldo, parlare di sognare Ronaldo, magari ci sono società che lo fanno di più, società che non lo fanno per niente e società che lo hanno acquistato all'improvviso come è capitato in casa Juventus 2 anni fa. Ricordiamo, questo è il prossimo 2 anni ancora di contratto. Io dopo i 4 anni di contratto non vedo Ronaldo alla Juventus per una questione anche economica. Non sono sicurissimo, non metterei la mano sul fuoco, se Ronaldo decidesse di comune accordo con la società anche al termine di questo campionato, ma è prematuro farlo, però stiamo trattando il tema, eventualmente trovare un accordo per alleggerire il peso economico, il suo peso economico sui bilanci della Juventus. Però è giunto il momento, dalle mie parole alle opinioni, le opinioni che contano, allora noi entriamo in casa di Malu Pasincato. Ciao Malu!
Ciao ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Il nostro direttore sportivo, che ore sono queste tra tanta confusione? Proviamo a rimettere un po' di ordine, tu da addetto ai lavori, sentendo parlare quando non si gioca a calcio di tamponi, al di là di quello che vive la società civile, no? E naturalmente ci auguriamo che si possa trovare una via di serenità per tutti. Parlando invece di calcio, solo di sport, solo tra virgolette, ti dico che impressione hai o che immagine diamo noi italiani all'estero del nostro movimento calcistico?
Ma sicuramente c'è un periodo di confusione, no? Perché ognuno dice la sua, ognuno in base ai propri interessi tira l'acqua al proprio mulino e questo non fa bene per il sistema calcio. Io partirei da un argomento che tu sai che mi sta molto a cuore, queste diatriba club nazionali che praticamente poi ci finiscono di mezzo i giocatori. Io faccio il direttore sportivo e il direttore sportivo è pagato da un club, deve fare gli interessi di un club, però non è che da direttore sportivo posso dire le nazionali disturbano il club, non vanno bene, speriamo che i miei giocatori non vengano convocati, perché poi quando si va verso il mondiale o agli europei ci sono anche i club che sperano che il giocatore va al mondiale perché il valore di mercato cambia. Un giocatore che gioca in nazionale ha un valore, un giocatore che non gioca in nazionale ne ha un altro, ma soprattutto smettiamola in Italia, perché è un discorso molto italiano. Tu non sentirai mai un brasiliano, un argentino, un colombiano, un serbo, un congolese, un nigeriano, un coreano, per dire persone che quando vengono chiamate in nazionale si fanno problemi. Non hai mai sentito un sudamericano lamentarsi che deve farsi 13 ore o di più ad andare, 13 ore a tornare con scali e quant'altro, perché quando indossi la maglia della nazionale, indossi la maglia che quando tu giochi a calcio vuoi indossare, perché quello è il sogno quando tu incominci a giocare a pallone. Le maglie dei club, tu puoi sognare un periodo che volevi indossare quella della Juve, dell'Inter, del Milan, o del Napoli, della Roma, quello del Torino, quello che vuoi, ma la maglia che tu da piccolo sogni è quella della nazionale del tuo proprio paese. Dunque smettiamola di fare questa diatriba, perché poi questa pandemia è capitata e le partite di Nations League sono state create ad hoc perché le amichevoli avevano poco senso, tant'è vero che le amichevoli che hanno poco senso, la prima squadra, la squadra la gioca oggi, per dire, poco senso inteso l'amichevole che vale di meno, ovvero dove tu puoi fare gli esperimenti. Alle partite di Nations League portano punti, portano ranking FIFA, e di conseguenza smettiamo di fare questa diatriba.
Ma lui,
andare
possiamo
a giocare
aggiungerci...
per un giocatore nazionale è un orgoglio.
Ma lui, possiamo aggiungerci anche, siamo in perfetta sintonia e non ci siamo sentiti, e forse l'amicizia che ci lega è legata anche da questi aspetti, che si trova un'idea comune, no? Ci si ragiona sopra e si deve per forza trovare anche la via d'uscita, no? Ma in questo caso vogliamo anche aggiungere che le nazionali danno il gettone ai club, e in questo momento mi sembra di capire che faccia anche comodo ad alcuni club. Quindi mi sembra la volontà di dire una cosa e di accettarne un'altra, no? Con poca coerenza.
La sponda, Antonio, la sponda lo dà il sistema del tifoso. Il tifoso medio italiano la nazionale interessa solo durante la fase finale degli europei o dei mondiali. Durante l'anno, almeno che non ci sono partite là dentro o fuori durante le qualificazioni, durante l'anno i giocatori sono nazionali, ma la gente interessa più quello che sta succedendo alla Lazio, con il discorso dei tamponi, quello che è successo. Cioè, però io guardo anche la stampa estera.
Parlavi della stampa estera, Malù. Si è bloccato il segnale di Malù, parlava della stampa estera, proviamo a recuperare.
Diretta, eccoti. Bello della diretta, Antonio.
Assolutamente sì, parlavi della stampa estera, finisci il tuo ragionamento.
Mi sentite?
Sì, ti sento, Malù, parlavi della stampa estera. Proviamo a recuperare.
Io ci sono,
Eccoci, Malù, tu mi senti? Malù Pasincato qui su Radio Bianconera, piccolo...
Mi sentite?
Eccoci, Malù. Ti sentiamo, ma non ti vediamo. Parla pure, però. Tanto ci riproviamo. No, allora mettiamo giù Filippo. Prova a parlare tu prima con lui. Intanto vado a leggere altri messaggi. Inutile girarci intorno da napoletano ricordando qual è il tema che naturalmente svilupperemo anche con i nostri ospiti. Cosa avreste detto e pensato, viceversa, nel caso fosse stato accolto il ricorso del Napoli? E con Malù, direttore sportivo, stavamo allargando la chiacchierata anche agli altri episodi, anche alle altre situazioni, no? A quell'immagine che viene lanciata attraverso queste situazioni al mondo del nostro sistema calcio. Inutile girarci attorno, da napoletano, quindi ci scrive da Napoli, posso senza timore di smentita dire che si tratta della solita sceneggiata napoletana. Il motto più diffuso, tradotto in italiano a Napoli è «devo vedere come li devo fregare». E questo in italiano rende molto meno, hai ragione, stavo cercando di capire. E questo accade in tutti gli ambiti. Noi dovremmo aver recuperato Malù, ecco, il bello della diretta. Dicevi, parlavi della stampa straniera, Malù, cosa dicono?
Parlavo della stampa straniera, no? Non è che, cioè, parlano del discorso della nazionale. Capita che tu vai a vedere una partita tipo oggi, lasciamo stare che non il tifoso non può andare allo stadio. Ma a me mi era capitato di vedere una partita Francia-Ucraina, comunque un po' di tempo fa, stadio strapieno, era un amichevole che aveva... perché comunque ogni tanto vedi i tuoi giocatori giocare con la nazionale, fa piacere. La stessa cosa quando giocano tipo il Belgio, la Germania, l'Inghilterra. Non guardano l'avversario, guardano che quel giorno gioca la mia nazionale e per quel giorno vado a tifare la mia nazionale. In Italia, facciamocene una ragione, perché molti non la pensano così, e in maniera per me non proprio corretta, però siamo in democrazia, è giusto che ognuno la pensa a modo suo, però quando oggi siamo lì parliamo di delle partite che ci sono e non dei tamponi o di altre cose, perché poi alla fine è quello che crea ancora più diciamo una situazione particolare, perché si è in nazionale ma gli argomenti sono i tamponi della Lazio e i punti tolti, i punti non ridati alla Roma e al Napoli, che è stata confermata il 3-0 a tavolino più il punto di penalizzazione. Questi sono gli argomenti principali oggi, e secondo me non deve essere proprio così.
Certo, Malù, una battuta, poi parliamo di calcio, anche senza calcio giocato, non di nazionali ancora, magari ci sentiamo poi nei prossimi giorni per ragionare proprio sulle nazionali e non solo quella italiana, tanto per andare a scovare anche buoni e bravi giocatori in giro per il mondo. Ti chiedo una cosa su questo ricorso. Pesanti le motivazioni nei confronti del Napoli, quindi facciamo riferimento a delle sentenze in questo momento, e ripeto, io ci metto che avrebbero dovuto giocare A contro B e che B non si è presentata e B ha fatto ricorso e per due volte ha perso, cioè le sentenze gli sono sfavorevoli. Tu che idea ti sei fatto? Usciamo dai panni del tifoso A o B?
Ma io mi sono fatto l'idea che dico che comunque c'è una giustizia sportiva, ci sono delle regole, e quelle regole, se qualcuno l'ha infrante, vieni in qualche modo, vieni punito.
Regole infrante, devi essere punito. Questo sembrava di essere la premessa del ragionamento di Malù. Mentre proviamo a richiamarlo, mi fai ascoltare un vocale? Vedo che ne sono arrivati un bel po'.
Buongiorno Andoso, Pasquale. Allora, ascolto un po'.
Dimmi che si dice.
Se proprio la Juve deve vincere lo scudetto, è meglio che lo vince con 7-8 punti
4,
in più.
4.
Perché se lo vinciamo con 1, 2 o 3 punti, questi ci daranno fila da docere all'infinito, finché non ci levano lo scudetto.
Me ne infischio.
Sarà così.
Me ne
Quindi
infischio.
La Juve, se
me
deve
ne
vincere, è meglio che vince con 7-8 punti in più. Perché faranno tutto il possibile di levarcelo, di farcelo giocare la partita con il Napoli e di farcela pure perdere. E te lo metto per iscritto che succederà così. Quindi è meglio
almeno
che succeda quello che ho detto io. 7-8 punti in più. Forza Juve sempre.
Let's go.
E come sto godendo, mamma!
Mi fai morire ogni volta. Diciamo anche solo 4 punti in più. Però voi con questa risposta dite Napoli è secondo. Bisogna vedere, quindi c'è tempo eventualmente per ridecidere. Abbiamo Malù ancora? Così almeno
sì,
lo
sanno. Sono, ecco. Io volevo dire che comunque ci sono delle regole, vanno rispettate. Certo che in questo caso il tifoso napoletano, ho parlato ai miei amici napoletani, e te ne abbiamo tanti, gli amici tifosi del Napoli, mi dicono: ma no, è stato un caso particolare, c'è una pandemia, l'ASL è superiore alla federazione, superiore a tutto, perché sì, l'ASL rappresenta lo Stato, quando lo Stato ti dice non puoi andare, vale per un calciatore come vale per un qualsiasi altra persona. Ti dico, entriamo in un campo che a me sinceramente sai che non piace. Atteniamoci a quello che ha deciso il giudice sportivo, avrà deciso in buona fede, in base alle regole che ci sono, basta.
Malù, ripeto, lo dico anche agli amici in comune che tifano Napoli, no? E che hanno la testa sul collo, non fanno polemiche gratuite. L'inizio delle motivazioni spiega che la prima risposta dell'ASL, interpellata dal Napoli, è: questa azienda non ha nessuna competenza, leggiti il protocollo, segui il protocollo. Tanto per essere chiari. Bene, chiudiamo questa parentesi con te, ti chiedo... La Juve, il campionato, il Milan, l'Inter, cioè domenica l'ultimo turno di campionato ha messo di fronte le squadre che l'anno scorso si sono meritate la Champions. Tutte e quattro, no, negli scontri diretti, hanno pareggiato, tra l'altro in una giornata ricca di pareggi. Incominciano a farsi meno esperimenti un po' ovunque o incominciano a emergere i limiti di queste quattro squadre o le forze di queste quattro squadre? Me le prendi in analisi tu? Partiamo dagli incroci, quindi Atalanta-Inter.
Atalanta-Inter è stata una partita equilibrata, dove l'Inter, se Vidal chiudeva chiudeva davanti a Sportiello, poteva vincere pure la partita, non ha chiuso la partita lì, si era aperta. È un Atalanta che, come dice anche Gasperini, un po' in difficoltà in questo momento, manca un po' di brillantezza, e si sa che col calcio di Gasperini la brillantezza, l'intensità è importantissimo. La Juventus, l'Inter non riesce a decollare, il problema dell'Inter è che non riesce a chiudere le partite.
Il problema è Conte.
Vado a vedere le partite che ho visto in serie con lo Shakhtar, meritava di vincere ma non ha affondato. Con la Real Madrid almeno il pareggio, addirittura con l'Autaro ha rischiato di passare al 3-2, ha perso 3-2. Con l'Atalanta, Vidal si chiude la partita, vince 2-0, 2-1, invece è pareggiato. C'è qualcosa che non va e per la prima volta anche i tifosi interisti incominciano a avere, diciamo,
mettere in discussione Conte.
Sì, qualche dubbio su Conte. Io dico che è il valore aggiunto, ma lo deve dimostrare. Il problema di Eriksen comunque è un paradosso, perché un giocatore che è nazionale a livello europeo è ambito, è apprezzato, l'Inter non riesce a emergere, non riesce comunque a essere quel giocatore che può essere determinante. E questa giornata mi ha dato solo un'idea, che comunque tutte le grandi squadre dipendono dal loro giocatore. La Juve dipende da Ronaldo, esce lui, non dico che si spegne la luce, ma quasi. L'Inter senza Lukaku perde tanto, il Milan senza Ibrahimovic perde tanto. Questo cosa vuol dire? Che sì, i giocatori intorno sono importantissimi. La Roma in questo momento, la Juve c'ha Morata che sta facendo benissimo, il migliore, più in forma più di tutti, però il leader massimo quando manca c'è qualcosa che
pesa tanto, incide
viene,
tanto,
viene a mancare. Ecco, questo è un po' il ragionamento che posso fare. Invece una Lazio che quando vede la Juve si scatena. È un Caicedo che è un giocatore tra i sottovalutati del nostro campionato, ma un giocatore decisivo, perché la Lazio ha tolto parecchie volte il castello dal fuoco, è sempre stato decisivo quando Simone Inzaghi l'ha impegnato. Dunque un campionato equilibrato, Napoli che ha vinto a Bologna anche con, alla fine con un po' di sofferenza, anche se poteva chiuderla meglio, un campionato avvincente, ma che secondo me alla lunga distanza, visto che è una maratona,
sì,
non è...
Chi vedi ancora preferito? Favorito?
La Juventus è ancora favorita, a mio avviso, con l'Inter secondo.
Malu, ti fermo un attimo perché c'è un vocale per te.
Edo dalla provincia di Novara. Volevo fare una domanda al direttore Malu riguardo alle dichiarazioni abbastanza fuori luogo, a mio avviso, del direttore del PSG, Leonardo, che ieri ai canali ufficiali ha detto che Cristiano Ronaldo è un obiettivo, che le cose straordinarie delle volte accadono. Dobbiamo preoccuparci?
Guarda, io rispondo che mi hanno chiamato in tanti, no? Perché comunque sapete come seguo il calcio francese.
E poi perché conosci Leonardo.
In questo caso anche conosco Leonardo. Leonardo ha risposto come poteva rispondere Malu o un altro direttore sportivo. Se ti dicono ti piace Cristiano Ronaldo? Sì che mi piace. Chi è che dice no, non mi piace? Ti dicono se ci fossero le condizioni un domani, non domani tra due anni, di poterlo prendere. Avete i mezzi economici per farlo? Sì, abbiamo i mezzi economici. Non ha detto né più né meno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quello che ti ho sempre detto, Cristiano Ronaldo con la Juventus guarda in anno, indipendentemente dal contratto. Il contratto scadenza 2022, lui quest'anno, alla fine dell'anno, tirerà le somme. La Juve vince la Champions, magari può dire ho vinto la Champions, vado via da campione. La Juve non vince la Champions, rimango qua finché l'ultimo giorno di contratto, perché finché ho voglia, finché ho garra, io voglio portare questa maledetta Champions alla Juve come era nei miei programmi. Oppure può dire ragazzi, ce l'ho messa tutta, pure io non sono riuscito, me ne vado via. A quel punto, se si mette sul mercato, è normale che una squadra come il Paris Saint-Germain ci fa non un pensiero, ma proprio si butta per cercare di prendere.
Ma lui, una trattativa di quel tipo lì
fa parte delle cose, non è che il tifoso deve arrabbiarsi quando si danno dei giudizi.
No, infatti
sui giocatori.
Questo l'abbiamo chiarito, però l'amico che ci scriveva, che ci chiamava da Novara, aggiunge un pezzo in più. Bisogna preoccuparsi? Cioè queste trattative quando iniziano eventualmente? Primo pezzo di domanda, ti chiederei di essere sintetico. Secondo pezzo della domanda, tu pensi che Ronaldo e la Juve arriveranno alla fine dei 4 anni?
Io ti dico, queste trattative dipendono sempre dai momenti, perché come ti ho detto, se tu a fine anno riesci a ottenere quello che hai ottenuto, che volevi ottenere, puoi dare un pensiero. Non riesci a ottenerlo, puoi darlo un altro. Dunque, indipendentemente che vinci o non vinci, può essere che l'ultimo anno non rimani più, chiedi di andare via. Dunque, dipende dal momento.
E in questi casi potresti addirittura trovare un accordo che andrebbe ad agevolare i bilanci, il pesante costo di Ronaldo sul bilancio della Juventus. Non stiamo mandando via Ronaldo, stiamo facendo delle ipotesi, dei ragionamenti che ci portano a dire: tifoso juventino, tranquillo, godiamoci quest'anno, magari anche il prossimo, stiamo a vedere come andranno anche le cose sotto il profilo sportivo. Malù, ti devo salutare, ti prometto che questa settimana e la prossima ci sentiamo di più, perché sono troppo interessanti i tuoi interventi e gli argomenti da trattare. Malù, buona giornata, buon lavoro,
okay,
alla prossima.
Grazie a voi, ciao a tutti, grazie.
Ringraziamo Malù Pasincato, direttore sportivo nostro, il direttore sportivo di Radio Bianconera. Noi abbiamo il tecnico, l'opinionista, il medico, abbiamo un po' tutti. Abbiamo dall'altra parte del vetro anche Filippo, che mi dice: è giunta l'ora del break e delle news.
Cose di calcio.
Cose di calcio, seconda ora, l'ultima ora di quest'oggi. Mia compagnia Antonio Paolino, Cose di calcio, senza privato della consueta rubrica Cose di Chiara Papanicolaou, che salutiamo. La ragione per la quale una società di calcio professionistico, leggo sempre non dal quaderno dei miei appunti ma dalla sentenza di secondo grado, ben consapevole del contenuto dei protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di Covid, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi, quindi la ragione per la quale il club debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle autorità sanitarie, dice la FIGC, cioè tu Napoli, che sai cos'è il protocollo, ma ti rivolgi per chiedere lumi alle autorità sanitarie, all'ASL, è difficile da comprendere. È difficile da comprendere. Non so se si è sentito. Si è sentito? È difficile da comprendere da parte della federazione, da chi ti organizza il campionato. E a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della società ricorrente, il Napoli, di preordinarsi una giustificazione, neanche quando andava alle superiori, per non disputare una gara che la società ricorrente aveva già deciso, ripeto, aveva già deciso di non giocare. Ripeto, non sono gli appunti, non li ho sognati questa notte, e quanto scrive nero su bianco la sentenza della Corte d'Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio. Io sarei scappato di fronte a una sentenza del genere di mio padre e di mia madre, sarei andato nella cameretta più lontana, no? E da piccolo vivevo in camera e cucina, quindi nel bagno probabilmente, e non mi sarei fatto vedere per almeno una stagione. Va bene, e poi andiamo avanti, ma io oggi ve le leggo pezzo per pezzo, però siamo già in procinto quasi di collegarci con oggi è mercoledì, quindi abbiamo due ospiti, mi raccomando, il primo parleremo di mercato, parleremo di tanti argomenti, di nomi, cognomi, e faremo anche delle ipotesi eventualmente, perché il mercato non si ferma mai e lui è il re del mercato, e avrete già capito con chi ci collegheremo. E poi mi è arrivata conferma oggi, chiacchieratona alla grande, 14:30, non saremo più in collegamento su Bon Channel, anzi saluto gli amici anche non juventini, anche non simpatizzanti bianconeri, ma che hanno con pazienza cercato di capire qual era il filo conduttore di questa puntata. Luciano Moggi, parleremo di tutto e di più con Luciano Moggi sulla nostra app, sulla nostra radio, radiobianconera.com, l'unica che chiama Luciano Moggi, no non è vero, lo chiamano in tanti, ma con noi preciso, puntuale, il mercoledì, quasi sempre, quasi sempre, ma spesso ultimamente, dalle 14:40, quindi negli ultimi minuti finali, negli ultimi 20 minuti della nostra trasmissione. Cosa avreste detto e pensato, e viceversa, nel caso fosse stato accolto il ricorso? Io do uno sguardo intanto a tutto Juve, in prima pagina, in home page, partenopei demoliti da Sandulli, De Laurentiis non si arrende, ma rischia altre penalizzazioni. Cerchiamo di approfondire. Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha palesato tutta la sua amarezza annunciando ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ultimo step della giustizia sportiva. In questa sede, dice tutto Juve, la sentenza potrebbe essere ribaltata solo per illegittimità della stessa, quindi impossibile, 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 se no cortocircuito, no, bomba nucleare all'interno del sistema calcio. E ripeto, non guardo chi avrebbe dovuto aver ragione, torto, e chi avrebbe dovuto rigiocare o meno questa partita. la partita andava giocata, punto e basta, e avrebbe vinto forse la migliore. In questa sede potrebbe essere ribaltata quindi solo per illegittimità della stessa, vale a dire l'applicazione scorretta della norma, un'ipotesi molto remota, tanto più dopo il verdetto dell'appello. Con questo appello, con gli schiaffi di questo appello, no? Nei confronti dell'atteggiamento, non nel rispetto dei tifosi del Napoli che fanno tanti sacrifici, no? Parlo sempre alla fetta di tifosi sani, alle tifoserie sane del Napoli, della Juve, del Toro, del Milan, eccetera, no? Quindi non sono schiaffi a voi o le mie parole indirizzate a ironizzare nei confronti della parte sana del mondo del calcio, no? Ma di quelli che fanno i furbi e continuano a mostrare al mondo intero, no, lato più brutto di noi italiani, quando facciamo i furbi e non ce n'è neanche bisogno. Quindi, un'ipotesi molto remota, tanto più dopo il verdetto dell'appello. Quando Sandulli sottolinea il mancato rispetto del principio più volte affermato dal Collegio di Garanzia del CONI, ovvero che il fine ultimo dell'ordinamento sportivo, quindi si fa già riferimento al Collegio di Garanzia del CONI, che è quello che garantisce anche le competizioni, no? Ovvero che il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà sportiva, la probità e il sano agonismo. Di fatto lancia un messaggio chiaro a De Laurentiis. Nel caso in cui anche il massimo organismo dello sport italiano confermasse la sentenza, questa passerebbe in giudicato e il club rischierebbe, attenzione, altri punti di penalizzazione. Questo, secondo me, è come quando la vostra madre vi diceva: se non vai a fare subito i compiti, domani non esci. Tu facevi finta di fare almeno tutti i compiti e quindi il giorno dopo saresti uscito. Io penso che finirà così, meno un punto, è partita persa, più tre punti alla Juventus, e se De Laurentiis è intelligente, la finisce qui. Non è un ricatto, signor De Laurentiis, no? Non è il mio linguaggio questo, e non sarei io a esprimermi così, ma è la conseguenza dell'atteggiamento tenuto dal club che lei dirige. Chiuso anche questo secondo aspetto, volevo andare a vedere se, come avevano reagito invece, quali sono gli altri temi. Beh, si parla di nazionali, solito problema, tour de force per le nazionali, per i giocatori. Pensate, la Juventus potrebbe avere un problema nazionale, nazionali, ben 15 giocatori giocheranno con le nazionali e faranno un vero e proprio tour de force. Da Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi hanno risposto alle chiamate di Mancini, che non ci sarà domani per la partita, ma noi, visto che non hanno il mister, quelli della nazionale, noi il nostro mister, anzi il nostro responsabile di mercato, il direttore del mercato internazionale, ce l'abbiamo come tutti i mercoledì. Ciao Nicolò!
Ciao, ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Come andiamo?
Molto bene, non ti chiedo di tamponi perché non sei preparato.
No, no,
non
grazie,
ti chiedo.
No, anche perché insomma, speriamo di non aver bisogno di farli.
Speriamo veramente, speriamo che se ne esca. Non vogliamo parlare con te di sentenze perché tra me e te non ne capiamo niente. Io ho dovuto leggere alla lettera quello che dice la sentenza di ieri e ripeto, mi sono svestito dai panni di direttore di Radio Bianconero, ho messo squadra A contro squadra B, sai come quando funziona nel tabellone quando si prosegue nelle competizioni calcistiche. Con te vorrei parlare di mercato, perché Prandelli è il primo allenatore, cioè Iachini è il primo allenatore silurato in questa strana stagione. Ci ha pensato il presidente della Fiorentina. Era il caso, era doveroso? Ed è giusto prendere Prandelli? E poi ti aggiungo la parte finale della domanda. Come mai un accordo... Come mai solo fino a giugno il contratto con Prandelli? Chi arriva dopo?
Perché questo secondo me era proprio il progetto che aveva oggi la Fiorentina, cioè nel senso trovare un allenatore nel caso di esonero di Iachini che gli potesse dare comunque la disponibilità fino a maggio-giugno, cioè fino alla fine del campionato, e poi valutare nel caso la possibilità di prendere anche un altro allenatore. La Fiorentina in questo è stata molto chiara con Cesare Prandelli, anche se io credo che da questo punto di vista comunque vada a finire, ci sarà poi un posto in società per l'attuale allenatore della Fiorentina, magari potrebbe diventare un direttore tecnico, un direttore dell'area tecnica, insomma è una figura, Cesare Prandelli, molto legata a Firenze, e quindi io credo che la Fiorentina in questo senso ne abbia già un po' parlato, gliel'abbia già anche accennato lo stesso allenatore. D'altro canto Prandelli è sempre stato disponibile, ha subito dato la disponibilità per la Fiorentina anche allenarla a tempo, cioè così per un breve periodo, perché comunque sia l'ultima sua avventura in viola è durata 5 anni, però poi dopo lui andò alla nazionale e sapete tutti che insomma lui sarebbe anche rimasto più che volentieri a continuare ancora il suo percorso in viola, per cui ha visto questa possibilità come un modo per finire per certi versi anche un lavoro, no, che aveva già cominciato e che gli sarebbe piaciuto poi terminare in un'altra maniera. Quindi ecco perché oggi Prandelli ha accettato anche questa sfida. Uno, perché comunque è legatissimo alla Fiorentina, perché gli piace tornare a allenare in una città dove per 5 anni si è tolto grandissime soddisfazioni, e credo che la Fiorentina, al di là di quello che accadrà alla fine dell'anno, gli garantirà poi anche la possibilità di rimanere con un altro ruolo. E arrivo alla tua domanda per dare la tua per dare la mia risposta. Io credo che la Fiorentina al termine di questa stagione, poi sai, il calcio è strano, sì. Prandelli arriva in fondo, magari arriva in Europa League e allora si guadagna in automatico, no? la fiducia per continuare ad andare avanti in un nuovo progetto, questo nessuno lo può sapere, però nel caso in cui diciamo questo non accada, o quantomeno che si decida a prescindere di separarsi dal ruolo di allenatore e lui, come ti ho detto, rimanere in un'altra posizione all'interno della società, la Fiorentina secondo me punta in primis Sarri. E secondo me un'altra ipotesi forte che potrebbe essere importante e da tenere sotto controllo è quella legata a Juric, perché io credo che Juric possa essere in questo momento un altro nome da monitorare per la panchina della Fiorentina nel futuro.
Bene, ci hai fatto chiarezza, anche perché hai toccato il nome Sarri, che noi juventini conosciamo molto bene e che risulta ancora a bilancio, quindi bisogna pazientare almeno fino a giugno, mi sembra strategicamente di intuire, non tanto dalle tue risposte. Ricordo Nicolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, qui su Radio Bianconera, la gemellina, no? Un po' dove si parla tanto di Juve ma di calcio con obiettività, e tutto mercato web TMV Radio, dove si trattano tutti i temi, con tanti anche ospiti ovviamente, con taglio più da Serie A, più da calcio globale.
Sì, Nicolò, calcio globale, la Serie A è tutta, insomma,
è
dire,
tutto, è tutto.
Il lavoro di tutti è straordinario, ovviamente voi siete concentrati sulla Juventus, noi si prova a concentrarci non solo sulla Juventus ma anche su altro, quindi insomma un'informazione a 360 gradi, Antonio, dai, ecco, mettiamola così.
Ecco, quando manca un grado basta spostare la frequenza e spostarsi da TMV Radio a Radio Bianconera o viceversa. Senti, le nazionali come stanno intanto? Questo non vogliamo creare nessun altro caso, però giocatori che vanno, giocatori che faranno lunghe trasferte, ma Lupa Zincato ci ha appena parlato, è un problema tipicamente italiano, dalle altre parti non si vede l'ora di vestire la maglia della nazionale, qui invece incominciamo già a contare chilometri, numero di giocatori, chi più chi meno per la ripresa fra 15-10 giorni del campionato. Tu come la vedi a riguardo?
Ma io, Antonio, sai, su questa cosa delle nazionali io ho un pensiero che non credo che i giocatori delle nostre nazionali, ma io parlo anche della nazionale italiana, non vadano volentieri a giocare per l'Italia, anzi io credo che tutti siano felici di giocare per l'Italia. Secondo me oggi ci sarebbe da farsi una domanda, considerata la situazione globale di quello che è la pandemia, far spostare questi giocatori da un continente all'altro, da un paese all'altro, ma io ora si pensa, no, all'Italia e al Sud America, perché è la cosa che diciamo più eclatante, no, come lunghezza, come viaggio anche in aereo, però se pensi bene che si giocano tante amichevoli all'interno dei paesi europei, la Nations League, ecco, io sinceramente una riflessione sulla Nations League almeno l'avrei fatta quest'anno, non adesso perché ormai dato è tratto, no, come si suol dire, però sì, prima di cominciare l'avrei rimandata almeno la Nations League, perché l'amichevole le puoi rimandare, quello non sarebbe il problema, magari la Nations League non l'avrei fatta almeno in questa stagione, considerato che insomma avevamo tutta questa serie di difficoltà, e poi questo è il calendario internazionale. D'altra parte è anche vero però che se tu fai la Champions, se fai l'Europa League, il problema si pone alla stessa maniera, no? E non è che si può interrompere la Champions League e l'Europa League. Magari, ecco, la Nations League non la consideravo così fondamentale per il calcio europeo, però anche lì poi, Antonio, dobbiamo sempre fare i conti con un'altra realtà, che è la realtà economica. Sono stati venduti i diritti televisivi e chiaramente diciamo anche questa manifestazione
fare
comporta un certo introito.
Bravo.
Quindi fermare il sistema, capito? Da un punto di vista diciamo così d'amblè ti verrebbe da dire sospendiamola, non la facciamo quest'anno, però poi se vai a guardare dal punto di vista economico sono stati venduti i diritti televisivi e ci sono degli introiti importanti.
Aggiungo, ma l'ho intuito nella conferenza del presidente Agnelli nel corso dell'assemblea degli azionisti, eventualmente dopo questa pandemia dal 2024, per tanti motivi legati anche a quegli aspetti che tu stavi già elencando, Nicolò, aggiunto al fatto che in questo momento ho intuito che anche solo il prestare, non dico un giocatore, vari giocatori alle nazionali fa cassa per i club di tutte le nazionali. Quindi una volta accettato quel tipo di programma, un po' il protocollo europeo, no? Giochiamo o non giochiamo? Se è stato accettato, sarebbe stato difficile fare dei passi indietro, alla luce del fatto che Champions, Europa League e competizioni per club vanno avanti. Questo era il campionato delle nazionali, no? Il mini campionato amichevole a cui hanno cambiato solo l'etichetta e il nome per andare avanti, tanto per essere chiari anche con chi ci sta ascoltando. Parliamo di mercato. Allora, di Sarri mi hai detto, no? In chiave Juve te lo faccio un po', ovviamente mi interessa questo anche perché ce lo chiedono da casa. In nazionale ci va Bernardeschi. Ieri ad un certo punto ricevo una telefonata, io ho detto sì, però sono le 11:30, non posso chiamare Ceccarini, ce l'avrò domani in televisione su Radio Bianconera. Bernardeschi sembrerebbe interessato, cioè potrebbe accettare eventualmente di separarsi dalla Juventus già a gennaio. Mi è arrivato un messaggio di questo tipo. Per tanti motivi. Mi dici la tua? Cosa sai?
È possibile perché, sai, caro direttore, io credo che a questo punto Bernardeschi debba anche decidere cosa voglia fare nella sua carriera. Insomma, sta attraversando un momento difficile e potrebbe volere rimettersi in discussione. Cioè, io credo che oggi Bernardeschi potrebbe rimettersi decisamente anche in discussione e lo potrebbe fare lontano dalla Juventus. L'esperienza della Juve comunque è stata importante, lui ha fatto 4 anni e comunque ha affrontato un'esperienza di vita e di carriera che non capita a tutti, perché ricordiamolo, insomma, questo è sicuramente sotto gli occhi della globalità di chi osserva le cose di calcio in Italia. Ha vinto tanti scudetti, però oggi secondo me lui deve anche provare a ripartire. Ecco, c'è da capire eventualmente dove potrebbe andare oggi Federico Bernardeschi, perché poi c'è anche questo aspetto da valutare, però secondo me non è da escludere la partenza. Quindi io, al di là delle 11:30, mi potevi chiamare anche a mezzanotte, tanto io ti avrei risposto assolutamente alla stessa identica maniera di come ti ho risposto adesso. Ora c'è da capire, il lavoro è capire quale potrebbe essere il futuro di Bernardeschi, cioè quale può essere la squadra nella quale Bernardeschi può andare, e lo chiederemo ovviamente anche a chi di dovere, ma al suo procuratore, ma in generale cercheremo di capire dalla Juve se c'è questa possibilità, perché poi se esce un giocatore magari ne potrebbe entrare un altro a gennaio, chissà.
Certo, e naturalmente questo è il filo diretto che creiamo proprio tra Radio Bianconera e TMV Radio, tutto mercato web, per tutti gli aggiornamenti del caso, no? Proprio su questo nome, eventualmente su quella che potrebbe essere una ipotetica destinazione.
Tra l'altro, guarda, ti dico anche, io venerdì scriverò un editoriale su tutto mercato web nel quale, insomma, la Juventus, sostengo che la Juventus, tutto sommato, a centrocampo, se ci fosse la possibilità di trovare qualcosa, cioè un'opportunità, lo farebbe volentieri, magari un giocatore alla Locatelli. Io scriverò proprio di Locatelli, mettendoci tutta una serie di punti fermi, perché comunque oggi c'è da controllare il bilancio, da sistemare tutta una serie di situazioni, ci dovrebbe essere almeno un'altra uscita, e soprattutto la cosa più difficile secondo me è convincere anche il Sassuolo, perché oggi il Sassuolo si trova in una posizione di classifica importantissima. Locatelli è stato fatto crescere in maniera esponenziale da De Zerbi, e a metà stagione non credo sia facile, no, perdere un giocatore del genere. Però ecco, Locatelli, per dirti, per la linea centrale del campo, secondo me resta, se non per gennaio, comunque in futuro, forse uno degli obiettivi principali della Juventus.
Interessante quello che ci stai dicendo. Allora io ti aggiungo un altro pezzo di domanda. Con un Locatelli in più, in questo momento ci stiamo sbilanciando su questo nome, ma già da giugno, se ti ricordi, se ne parlava di Locatelli.
Se ne parlava, sì,
poi forse era il caso di capire prima e di capire ancora cos'hai tra le mani, lo dico anche per Pirlo e per la società, per non appesantire il bilancio. Con un giocatore in entrata di quel calibro, no? Un centrocampista, tu pensi che sia necessario mandare via qualcuno di quel reparto?
Ma io non so se proprio, allora, non so se in quel reparto lì, però è chiaro che ci deve essere, secondo me, per un'entrata ci deve essere un'uscita, un po' come è successo, hai visto, no, nel mercato estivo, che poi insomma è finito il 5 di ottobre, cioè alla fine, no, per far entrare Chiesa, guarda cosa ha fatto la Juventus, cioè alla fine ha fatto uscire Rugani, ha fatto uscire Douglas Costa, insomma sono andati De Sciglio, no, sono usciti tre giocatori che non sono stati ceduti a titolo definitivo, però sono andati in altre squadre, quindi io ho la sensazione che almeno un'uscita ci debba essere. Una, come dici te, potrebbe essere quella di Bernardeschi, che è comunque in un altro settore, perché non stiamo parlando della zona centrale del campo. Mi sembra difficile, perché insomma, voglio dire, di quelli che sono arrivati, Arthur è arrivato ora, McKennie è arrivato ora, Bentancur è un giocatore importante, quindi io non lo so. Poi c'è sempre questo discorso di Khedira, no? Di cui si parla tanto, ormai sono diversi mesi, no? Che si parla che ci dovrebbe essere poi la risoluzione contrattuale con Khedira, ma ancora non abbiamo notizie neanche da questo. Come del resto ancora non c'è, almeno oggi alle 2:25, notizie della risoluzione di Sarri.
Siamo così in ritardo? Io avevo ancora mille domande, tutte quelle che mi ha preparato la nostra...
No, non lo so, io 14:25 l'ho dato a occhio, può darsi che sia un po' prima. Ecco.
Sì, no. velocemente, ti volevo chiedere ancora, Dybala e Ronaldo, PSG è lì che guarda in casa Juventus?
Ma guarda, allora, il Paris Saint-Germain, io credo, insomma, ho letto anche le dichiarazioni di Leonardo, no? Che insomma tutto è possibile, però secondo me per far spazio a Ronaldo, cioè Neymar, Di Maria, Mbappé, anche Ronaldo mi sembrano un po' tanti, quindi dal mio punto di vista non lo so. Ecco, io lo sai cosa sono curioso di capire? Che oggi... la congiuntura economica è particolarmente negativa per tanti club, ma Icardi, cioè, oggi nessuno parla di Icardi, ma Icardi, cioè, non trova spazio. È vero che si è infortunato, però cioè, mi sembra che nella gerarchia degli attaccanti del Paris Saint-Germain faccia fatica oggi a trovare uno spazio.
Cosa mi vuol dire, Nicolò? Cosa mi vuoi dire?
Cosa no, voglio dire, che non lo so se magari, diciamo, poi trovano un'offerta importante per qualcuno degli attaccanti e allora potrebbero, tra virgolette, decidere di andare a prendere un domani o fare un'offerta un domani a Ronaldo o a Dybala. Io però, ecco, sinceramente ti dico, vedo più Ronaldo magari, no, come idea per il Paris Saint-Germain, ma sempre se dovesse andare via veramente un grande campione, perché poi Ronaldo, cioè, ammettiamo, no, che Ronaldo un giorno va via dalla Juventus, dove va gioca titolare, quindi non è che si mette lì a fare la riserva,
no,
di qualcuno,
questo è chiaro,
perché
questo
Ronaldo è Ronaldo, ecco. Però ecco, mi sembrano tutti discorsi prematuri, sia quelli di Ronaldo che di Dybala. Ora sarà importante capire se si arriva al mercato di gennaio con ancora la questione del rinnovo di Dybala aperta. Questo secondo me è fondamentale per capire gli scenari,
e che lasciamo anche noi aperto, anche perché sappiamo che fino a mercoledì possiamo resistere, mercoledì prossimo. Grazie al direttore Nicolò Ceccarini, direttore di TMV Radio, filo diretto.
Grazie
con Radio Bianconera.
Saluta la principessa,
le domande erano tutte lasciamo perdere sulle sue assenze ingiustificate.
Mamma mia, parleremo con l'editore di questa cosa.
Ciao direttore.
Ciao Antonio.
Ciao, buona giornata, buon mercoledì. Ciao. Alla prossima settimana col direttore, che vedete con molta lucidità, molto buon senso, ci ha risposto anche alle ipotesi, quelle ancora premature eventualmente, ma legate alle dichiarazioni, in caso specifico di Ronaldo, del dirigente del Paris Saint-Germain. Noi siamo arrivati in chiusura di questo terzo blocco di Cose di Calcio, e allora ne approfitto per salutare gli amici di Bon Channel che ci lasciano da questo momento, ci lasciano ma ci ritrovano domani tra le 13 e le 14:30. Noi continueremo, per chi ci vorrà seguire, attraverso la nostra app. A domani con voi, a dopo con Luciano Moggi, per chi ci vorrà seguire ancora in diretta.
Cose di Calcio.
Cose di Calcio, mercoledì, una settimana senza campionato, senza Serie A, ma quanti casi, quante cose di cui parlare e di cui parliamo anche con voi da casa. 340 5425 324, per farci sentire la vostra opinione alla domanda iniziale, quella che avevo fatto: cosa avreste detto e pensato, e viceversa, nel caso fosse stato accolto il ricorso del Napoli, che presenterà ricorso al CONI ed eventualmente al TAR. E poi abbiamo spostato un po', poco per volta, nell'arco di questa oretta di trasmissione, oretta e mezza a dire il vero, già sui temi anche di mercato, parlando di Ronaldo, visto che qualcuno ce lo chiedeva anche, quindi scaletta sempre aperta anche ai temi che ritenete più opportuni, e a quello di Bernardeschi. Da ieri circola questa voce, la Juventus sta cercando di, cioè questa indiscrezione, non ce l'ha detto, non c'è nessun comunicato ufficiale, stia convincendo il giocatore ad accettare un'eventuale cessione già a gennaio, dopo averci provato già in estate, ma in un'estate molto calda con due stagioni praticamente una a ridosso dell'altra. Ci scrive Cristian da Moncalieri: se si riuscisse a convincere Bernardeschi ad andare al Sassuolo per Locatelli, beh, che colpo che sarebbe, ci dice appunto Cristian. Intanto ce lo ricorda anche dal Belgio Raffaele Raffi, dal Belgio: Rabiot si è infortunato con la Francia. Allora io ne approfitto per ricordarvi quelli che sono gli impegni della nazionale italiana, anche perché così penso anch'io come organizzare la serata in famiglia. Mercoledì 11 novembre alle 20:45 amichevole con l'Estonia. Ecco, diciamo che un amichevole si poteva togliere, no? Più che ancora la Nation League con tutto il discorso legato ai diritti, come ci spiegava, diritti televisivi, come ci spiegava Nicolò Ceccarini. Quattro giorni dopo affronteranno l'Italia affronterà la Polonia, e mercoledì prossimo 18 a Sarajevo con la Bosnia. Un bel trittico di gare, se per Bernardeschi per Bernardeschi l'occasione di riscatto, per Bonucci un'ulteriore serie di gare che potrebbe pesare sul computo totale. E poi tutto l'elenco anche degli altri giocatori, dovrebbero essere 15, dovrebbero, perché sentiamo Rabiot dovrebbe lasciare per un problema, mi dicono al momento, mi è giunto un WhatsApp adesso, andiamolo a vedere. Beh, intanto un leggero problemino, un leggero affaticamento che dovrebbe dargli la possibilità di rientrare addirittura a Torino, staremo a vedere. Però intanto questa è la situazione. Noi abbiamo qualche vocale, andiamo a sentire uno.
Salve, sono Pasquale da Napoli. Ciao tifoso Pasquale. Juventino. Volevo ricordare al primo telespettatore che ha chiamato, che ha fatto il vocale, per il fatto dei tre punti, se vince la Juve, dei tre punti di differenza.
Ah, ok. Sì,
e volevo ricordare che il Napoli ha vinto uno scudetto per una partita a tavolino.
Con una
Forse
monetina.
Si dimentica della famosa monetina di Alemão. Salve.
Ecco, vedi, lo juventino più attento, sempre da Napoli, che ci chiama. Io non mi preoccuperei un punto, due punti, tre punti. Intanto andrei a capire chi si troverà lì in vetta a quel punto. L'alibi se lo sono creati in questo momento per non venire a giocare, figurati se non ti crei l'alibi poi in un momento in cui non vai a centrare eventualmente l'obiettivo stagionale. Io penso che il Napoli, no, potrebbe anche ragionare: fossimo andati sicuramente avremmo intanto un punto in più, quello che ti hanno tolto, ok? Sta andando già bene, avesse giocato avrebbe potuto pareggiare, avrebbe potuto avere due punti in più di quelli che ha, diciamo, no, che mi basterebbe per dare delle spiegazioni. E conoscendo poco Gattuso, a mio avviso al suo presidente e ai giocatori ha parlato in questi termini. Poi di cosa diranno gli altri, se vinceranno, se perderanno, non mi interessa. Diranno anche che perdi lo scudetto, magari arrivassimo a 4 punti, no, che non sono bastati neanche a un punto, no, che non sono bastati neanche quei 3 punti regalati, qualcuno potrà dire, ma queste sono chiacchiere da bar, ma visto che i bar sono chiusi, che restano fuori anche dalla serranda. Parlato di nazionale, sentito il vocale, andiamo a vedere se c'è ancora qualche messaggio da leggere. È così necessaria la sosta per le nazionali? Abbiamo ragionato e fatto capire i motivi per cui lo è in questo momento. Come, buongiorno direttore, come dice lei, me ne infischio. Ci saluta in diretta al gruppo di Radio RDB, Radio Bianconero, un gruppo Unione Juventina. Grazie da Costa Uele. Beh, ti salutiamo, ti salutano un po' tutti. Scusate se a volte non riesco a leggere davvero tutto in diretta. Siamo quasi pronti per entrare in casa Moggi, giusto? Fra poco? E allora io do uno sguardo al Tutto Sport di oggi e a quell'intervista, ne sono debitore, concessa in esclusiva a Zamparini, da Zamparini al quotidiano sportivo piemontese. Zamparini, presidente di Dybala a Palermo. Paolo, alla Juve c'è già Ronaldo. vai via, vai al Real. Come rispondete a questa affermazione di Zamparini? Intanto perché, mettendo un po' in discussione la permanenza di 4 anni di Ronaldo e la possibilità del Paris Saint-Germain di arrivare anche a Ronaldo eventualmente, io penso che Juve e Ronaldo stiano bene assieme questo anno e possano starci ancora un anno. Ma potrebbero aprirsi degli scenari un po' particolari. Intanto ha parlato il CT del Portogallo, CR7 sta bene, e naturalmente i temi principali senza Serie A sono proprio come sta Ronaldo, come sta Ibrahimovic, come stanno i grandi campioni delle singole squadre. Però quello che colpisce è che Zamparini inviti Dybala a lasciare la Juventus, visto che non trova spazio. Allora qui si ritorna alla consueta domanda, ma l'abbiamo già fatta ieri. Tanto, cosa pensate? Vedete come ci si intromette in casa d'altri, ma è un'opinione, viene chiesto e risponderei anch'io se mi chiamassero da Napoli oggi, da Firenze o da Taranto, dipende. Farebbe bene Dybala a lasciare la Juventus? Diciamo che con queste condizioni, in queste condizioni, quello che si dice su Ronaldo, quello che ha detto Leonardo, il rinnovo di Dybala difficile a quelle condizioni che lui detta o il suo procuratore detta, potrebbe portare di conseguenza, una conseguenza naturale, a fare ragionamenti diversi. Cioè, tengo Dybala, cedo Ronaldo, prendo un altro. Cioè, a me non ha lasciato proprio così inflessibile il ragionamento fatto da Nicolò Ceccarini. Ma ci state pensando che di Icardi non si parla più al Paris Saint-Germain? Potrebbe rientrare eventualmente in una trattativa, aggiungo io? Potrebbe interessare, comunque è sempre interessato il giocatore alla Juventus per l'anno prossimo? Cioè, si dovessero fare dei ragionamenti attorno al nome di Ronaldo piuttosto che Dybala, e quindi la permanenza di uno potrebbe condizionare la partenza dell'altro? Io dico che il ragionamento quantomeno lo si può fare. Poi se abbia tanto o poco senso non lo so, no, sicuramente ne ha. Magari troviamo anche le risposte più adeguate, le risposte più idonee. Questo era il tema di Dybala, continua ancora Zamparini. Mi piace la scommessa Juve con Pirlo, una scelta che ricorda il primo Trapattoni, e anche qui se ne potrebbe parlare. Belotti, parla anche di Belotti, l'attaccante granata, che sempre lui ha giocato anche con Dybala al Palermo, ha stupito me e forse anche Cairo, che nel 2015 mi disse: mi hai bidonato. E sappiamo che il giudizio attorno a Belotti è molto discordante. È un attaccante, forse dovrebbe provare, ci ha provato Cairo avendolo a tanto e non c'è riuscito, adesso se lo ritrova in casacca granata avendolo a tanti soldi, è un attaccante che meriterebbe un'altra squadra, una squadra più forte, una squadra più attrezzata anche per in altre competizioni e per altri traguardi. Recoba mi costò una fortuna in orologi, il Donnaiolo un centrale brasiliano. Questi gli spunti, i temi della chiacchierata fatta tra Tutto Sport, il collega Filippo Cornacchia e Zamparini. Ma Zamparini lo conosce bene anche un altro personaggio che noi conosciamo altrettanto bene, Luciano Moggi. Eccolo qui in casa Moggi, eccomi, centriamo noi di Radio Bianconera. Eccomi. Ciao direttore, grazie mille per il tuo intervento, chiudiamo con te il mercoledì. Tu che conosci bene, che hai conosciuto bene Zamparini, ha detto che Dybala farebbe bene ad andare via dalla Juventus. Motivo? Perché c'è Ronaldo.
Oh, vabbè, ma Zamparini è un grande imprenditore, calcisticamente fa un po' di confusione, quindi, perché qui da quello che ho visto da lunedì in poi, da lunedì ad oggi, sono una serie di persone che parlano a sproposito senza sapere quello che dicono. Zamparini è uno di questi, ma non perché è un appassionato di calcio, è uno che è stato tanto nel calcio, però voi avete visto, era uno che mandava via gli allenatori in serie, quindi un presidente un po' atipico che non ha fatto bene da nessuna parte, ma ha fatto tante cose buone. A Palermo, per esempio, ha fatto rinascere il Palermo. Quindi sotto quel profilo va accettato. Sotto il profilo dell'opinionista che dà i giudizi è meglio a sentire altre cose.
Tu hai avuto modo di lavorarci, di intavolare qualche trattativa? Ci racconti qualche qualche curiosità tra Juve e Palermo, situazioni magari facili, difficili da gestire?
Ma sai, io per esempio a Zamparini ho dato Miccoli ed era praticamente il giorno in cui è venuto fuori il discorso della telefonata famosa ai designatori. Ti racconto rapidamente.
A noi interessa. Dunque,
è venuto Zamparini da me. Io conosco Zamparini, so perfettamente quello che vuole, eccetera. Per avviare bene la trattativa di Miccoli, gli dissi: dico, ma tu adesso come vai in campionato? Lui mi disse: abbastanza bene, però devo fare una partita difficilissima col Chievo dopodomani. Era un anticipo ed era in Serie B, attenzione. E io dico: vabbè, ma gli arbitri come si comportano con te? Avevo tastato proprio il polso dove praticamente sentiva male Zamparini. E io lo facevo per iniziare una trattativa che mi portasse qualche cosa in più. E lui mi disse: ah, per carità, comunque guarda, adesso c'è una partita molto difficile, questa qui, speriamo che ci sia un arbitro buono. Io al che gli dissi: ma tu chi preferiresti? Preferirei Rizzoli. Allora io presi il telefono, feci finta di telefonare e dire: mandate Rizzoli, anche perché Rizzoli era già stato designato, essendo un anticipo della Serie B, anziché il sabato, il venerdì, e quindi il mercoledì era già stato designato Rizzoli. Io lo sapevo perché l'avevo letto sui giornali. E lui praticamente, quando ha visto Rizzoli, Moggi comanda anche gli altri. No, Moggi l'aveva preso un po' in giro, a dire la verità. Però questo lascia il tempo che trova. Nella sostanza, praticamente è venuto fuori poi in Calciopoli quello che sostanzialmente doveva venire, cioè che la designazione, quando è venuto Zamparini da me, era già fatta di un giorno. E questo è Zamparini, bisogna prendere e accettare, perché Zamparini è stato veramente il salvatore di alcune situazioni importanti, tipo quella del Palermo, e a Palermo l'hanno ben voluto sicuramente, alla fine un po' meno, ma però complessivamente direi, io personalmente devo dire che ha salvato il Palermo in quella circostanza. Per quanto riguarda il lavorare con lui, devo dire che nel 2006, probabilmente preso dal rimorso di aver detto quelle cose di me, e mi fece lavorare con lui per 2 anni. E praticamente i risultati furono abbastanza buoni. E io per questo lo ringrazio. E poi, se mi domandi però come è da considerare quando si esprime sul calcio, lì vado un po' a freno. Anche perché l'impulso e l'impulsività, soprattutto di Zamparini, la si conosce.
Certo, allora chiedo a te direttamente: Dybala farebbe bene ad andare via dalla Juventus per ritrovare serenità, o la fiducia la deve trovare all'interno del club bianconero?
Guarda, io ho sentito tante cose, ho letto tante cose. E mi metto nella funzione di dirigente e devo dire che, praticamente ricordando quando dirigevo io la Juventus, facevo molto bene a fare il contrario di quello che dicevano all'esterno, perché qui sono tutti professori, tutti dicono questo dovrebbe fare questo dovrebbe fare quell'altro. Ti cito alcuni episodi. Praticamente hanno detto che la Juventus ha fatto una buona partita. Secondo me no, assolutamente. Hanno detto che la difesa è stata eccezionale, non hanno detto che praticamente l'attacco della Lazio era parte in tribuna Immobile, che è il capocannoniere, e parte in panchina Caseido. Hanno detto che Rabiot praticamente ha fatto una gran partita. Se la imposti sul contropiede, Rabiot sicuramente è un buon giocatore, perché ti fa 40 metri, però poi non sa dove manda il pallone. E qui tutti hanno osannato Rabiot senza tener conto che quelli che osannano Rabiot vorrebbero non fare il contropiede, ma giocare e far vedere la squadra che gioca e imposta le azioni. E Rabiot certamente non è quello lì. Quindi ci sono tante cose che dette così lasciano il tempo che trovano, e i dirigenti praticamente devono gioco forza, guardare loro all'interno quello che deve essere fatto e non dar retta. Io lo dico sempre a Paratici, a Pavel, dico sempre: non date retta a quello che sentite dall'esterno, perché sono tutte chiacchiere che fanno per cercare l'audience, altro non è.
Parlando dobbiamo necessariamente con te, ci interessa la tua opinione, una sentenza dura, molto dura, quella emessa ieri dal giudice sportivo. Pensi che il Napoli possa capire di aver sbagliato e che possa fare un passo indietro?
Beh, questo non te lo so dire, se può fare un passo indietro. Certamente la sentenza gli consiglia di fare un passo indietro, su questo non c'è dubbio, perché addirittura hanno detto che hanno giocato sull'argomento Covid per non fare la partita.
Che si sono creati un alibi, che hanno cercato in tutti i modi di crearsi l'alibi, no? E lo dimostrano mail, eccetera, eccetera. Tu da dirigente, con una sentenza così sul tavolo, andresti avanti, ti fermeresti? Lecito anche ricorrere, ci mancherebbe, però metti in discussione o manderesti in forte cortocircuito con una decisione contraria il sistema calcio, e questo sarebbe preoccupante.
Beh, dopo quello che ho letto nella sentenza, direi che sarebbe il caso di fermarsi, anche perché praticamente la sentenza mette a nudo tutto quello che il Napoli ha fatto e che non doveva fare. Poi dopo, io non lo so, c'è l'immissione dell'ASL, voi vedete le ASL che hanno impedito ai giocatori di andare a Coverciano, questo non la conosco purtroppo, e quindi mi devo limitare a dire che la Juventus ha rispettato praticamente tutto. Il Napoli in questo momento si può dire, data la sentenza, che non ha rispettato quello che doveva rispettare. Poi che ricorrono o meno è nel loro diritto, che ottengono risultati praticamente mi sembra improbabile, che una sentenza diversa praticamente metterebbe a rischio il campionato.
Un campionato che nell'ultimo turno ha messo in luce che cosa, Luciano Moggi? Parlando delle prime e parlando anche del Milan, se ne parla ancora poco, ma è lì che è riuscito a recuperare forse la partita più difficile da recuperare contro il Verona.
Ma vedi, più che fare discorsi, bisogna andare nel concreto delle cose, bisogna conoscere il calcio. Se tu hai visto, io ho scritto e ho detto in televisione
ieri,
venerdì, nella presentazione delle partite.
No, anche ieri ti ho letto.
Il Milan avrebbe praticamente trovato complicanze proprio ad affrontare il Verona. Ma sai perché l'ho detto? Perché esperienza mi insegna che praticamente quando una squadra viene da una serie lunga di vittorie e fa uno stop come quello con l'Europa League, in Europa League con Lille, praticamente si fermano e si bloccano i giocatori, cade l'autostima e si assume praticamente un qualcosa che si chiama stanchezza, più del normale. Queste cose qui si sono verificate in campo e la squadra praticamente si vedeva lontano meglio, che non era lucida ed era confusionaria, pur potendo segnare anche qualche gol in più. Ma attenzione, si trattava del Verona, non di una grande squadra, di una squadra che cerca di difendersi fino a che può. Ecco, il Milan non ha vinto, e queste cose che ho detto io il venerdì le ha confermate poi Ibrahimovic nell'intervista del dopopartita, dicendo non eravamo né lucidi ma molto stanchi.
Senti, sei d'accordo con quel collega che non conosco bene che dice il Milan è stanco, Pirlo un po' confuso, Conte impaurito? Si firma Luciano...
questo è il titolo, che hanno fatto di un articolo che ho fatto io sul libro, ed è un titolo, se vuoi, anche che si avvicina alla realtà, perché quando si parla di Pirlo confuso praticamente si va a vedere. Io non guardo la partita, intanto diciamo che si biasima il contropiede di Allegri e poi si va a fare il contropiede per tutta la partita. Si fa un gol, e questo nessuno l'ha detto, la Juventus va in vantaggio subito con un gol per una uscita sbagliata praticamente nei 2 metri dell'area di rigore del portiere Reina. E poi è bravo Ronaldo ad approfittare della situazione e mettere il gol. Questo non l'ha detto nessuno. Andato in vantaggio, praticamente si è messa la Juventus ad aspettare una Lazio che era indefinita, perché il capocannoniere l'aveva in tribuna, il Caseido l'aveva in panchina, per questo praticamente la difesa, anche se Demiral mi lascia dei dubbi, per questo la difesa praticamente è andata abbastanza bene. Però qual è la sostanza? È che la Juventus, trovandosi di fronte a una squadra del genere dove mancava anche Leiva, e Leiva l'elemento che raccorda tutta la squadra della Lazio, doveva attaccare praticamente in altro modo e concretizzare il vantaggio. Ha avuto anche sfortuna nel paro, su questo non c'è dubbio, però quando si guarda la partita in toto si vede che la Juventus era contenta dell'1-0 praticamente e agiva soltanto in contropiede. Allora, quando tu agisci in contropiede e togli Kulusevski, che non era certamente da togliere e non aveva chiesto neppure di togliere, tu non puoi mettere dentro praticamente Dybala, che non c'entra niente in questa partita, se tu continui a guardare la squadra avversaria agire in contropiede, ma devi mettere Chiesa, che ha più o meno le caratteristiche.
Però Chiesa non c'era domenica,
ma si avvicina. Quindi,
Luciano, domenica però Chiesa non c'era. Solo per non...
Prego?
Chiesa però domenica aveva dato forfè prima dell'inizio della partita, quindi non era neanche in panchina. Gli altri due sono stati due.
Non era in panchina, ma non doveva togliere Kulusevski.
Non dovevi togliere Kulusevski, allora, no, per...
a maggior ragione, quando tu non hai un giocatore in panchina che ti può sostituire degnamente, uno che strappa e porta la squadra avanti, devi lasciare questo, anche perché questo tranquillamente avrebbe giocato.
Assolutamente.
Questo è quello che è mancato, ma però non puoi dar conto
l'atteggiamento di questo, diciamo, quello che stai mettendo in luce.
Ha sbagliato Pirlo e non puoi neppure dire che è stato praticamente il risultato è stato condizionato da un errore di Dybala, assolutamente no. La partita è venuta a quella maniera. Né puoi dire, attenzione, che ha sbagliato Bonucci, perché tutti hanno detto un intervento blando di Bonucci. Attenzione, i giocatori di Serie A conoscono molto bene gli avversari e sanno qual è il piede preciso del giocatore che devono contrarre. Per cui, quando la palla è arrivata a Caseido, Bonucci sapeva benissimo che il piede di Caseido è il sinistro
l'altro.
E la palla gli è arrivata sul destro. Ecco, questo è stato abilissimo nel toccare la palla di destro anche da terra, ma Bonucci aspettava probabilmente che se la mettesse sul sinistro, su questo non c'è dubbio. Quindi sono queste critiche fatte da chi non conosce il calcio, lasciano il tempo che trovano.
Lei pensi, direttore, che Antonio Paolino invece si è permesso di dire che forse no, dopo l'errore di Dybala, dopo che il pallone viene rimesso in gioco, Bentancur lì, no, col tunnel tra Bentancur e Demiral o Cuadrado, un falletto fuori area ci poteva stare a quel punto lì, o quantomeno
questo è un altro discorso.
No, era per dirti
lo posso capire pure io, però voglio dire, quando si accusa dell'intervento blando di Bonucci,
no, l'ultimo anello è l'ultimo anello della catena.
Qual è il piede di Caseido per calciare? Questo no, è il punto.
Lì ne aveva saltati 5, cioè si è trovato a tu per tu praticamente dentro l'area, quasi all'area piccola.
E da terra ha calciato di destro, certo. Distinto proprio.
No, in questo caso anch'io con Bonucci. Assolutamente. Senti, alla luce dei risultati, molti pareggi. La Serie A ritorna un po' allo 0-0, ritorna agli 1-1, 6 pareggi su 10 gare. Cosa ci incominciano a dire dopo 7 giornate?
Ci incominciano a dire che le squadre maggiori in questo momento o non hanno il coraggio di attaccare, oppure se attaccano alti praticamente subiscono dei gol. Per evitare di subire dei gol praticamente giocano da basso con qualunque avversario essi siano. Allora, l'Inter ha giocato contro l'Atalanta, quindi una squadra di tutto rispetto, e si è visto che partiva basso, ma non era la prima volta che Conte parte basso prediligendo il contropiede. La stessa cosa l'ha fatta la Juventus, idem. Quindi queste cose qua ti portano praticamente, se non fai se non chiudi le partite, a fare i pareggi, in sostanza che lasciamo stare il pareggio praticamente del Milan, che vi ho spiegato prima il perché è avvenuto, ma gli altri pareggi delle squadre grandi con quelle piccole, oppure delle squadre grandi con quelle medie, vengono tutti per questo motivo, cioè si parte da basso e gioca l'italiana. E io vi dico anche di più, mi è venuto il sospetto proprio in considerazione di questo e soprattutto rispondendo alla domanda tua, che le squadre italiane in Europa abbiano più difficoltà, sapete perché? Perché in Europa si gioca per vincere la partita, in Italia si gioca per non perdere.
Chiarissimo!
Questo è il punto praticamente che può essere è importante per stabilire il perché le squadre in Europa, in Coppa dei Campioni e in Europa League, hanno delle difficoltà.
Molto molto chiaro, noi ti ringraziamo e naturalmente ti aspettiamo quando si potrà qui in diretta e comunque il mercoledì. Grazie direttore,
quando
grazie Luciano Moggi.
Quando volete, ma Chiara che fine ha fatto?
C'è sempre un direttore che lavora e una vice direttrice che sta a casa.
Hai capito?
Hai capito? Se rinasco faccio la vice direttrice. Grazie direttore Moggi. Un po' come lei, bravo, che sta a casa, è lì a casa, io sono qui a lavorare. Sempre uno che lavora e due che parlano da casa. Grazie direttore, buona giornata anche a voi. Continuate a seguirci perché Radio Bianconera non si ferma qui. Noi torniamo domani a seguire invece dalle 15 alle 17, anzi da adesso in poi, ci colleghiamo con la redazione romana di RBN, l'unica che vi ascolta. Ciao, domani, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.